Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Adesso è arrivato il momento di parlare di nuova immigrazione italiana da un under. Torna al nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere.
Allora, se osate chiedere, fatelo attraverso noi scrivendoci un'email a italian@sbs.com.au. Potete anche scriverci un messaggio via Facebook, che è sempre facebook.com/sbsitalian. Potete anche contattarci via Twitter con l'handle @SBS Italian e l'hashtag Vavia, che è l'acronimo di Voglio andare a vivere in Australia. Tutto questo per dire che è tornata dopo 2 settimane ai nostri microfoni l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Ciao Emanuela, ben ritrovata.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Emanuela, continua a far discutere una serie di dichiarazioni proposte dal governo ma anche dall'opposizione su come potrebbe cambiare l'immigrazione in Australia nella fase post-coronavirus. Abbiamo già parlato con te qualche tempo fa delle dichiarazioni della senatrice laburista Cristina Canili, la quale ha proposto, diciamo, una diminuzione nei numeri di nuovi immigrati in Australia, dunque meno immigrati, quindi meno lavoratori stranieri, per favorire invece i lavoratori australiani. E ora invece sempre il collega di partito Julian Hill ha offerto una nuova ipotesi. La soluzione migliore, secondo lui, è quella di spingere perché gli arretrati nelle pratiche di domande di partner visa vengano sbrigate al più presto possibile. Qual è la sua proposta? In cosa consiste? Dunque, i partner visa possono tamponare in qualche modo il calo drammatico, sembrerebbe, dalle previsioni che potrebbe subire appunto l'immigrazione nel paese?
E la sua proposta conferma il concetto della necessità degli immigrati come traino dell'economia e suggerisce che, dato che la pandemia ha interrotto il flusso e prima o poi bisogna ricominciare, tanto vale considerare come primi della lista quelli che hanno già forti connessioni familiari, e cioè con i partner visa. La proposta ha effettivamente senso se consideriamo che la maggior parte di questi visti viene fatta da persone già presenti sul territorio, che tra l'altro sicuramente lavorano e usufruiscono del Medicare, in quanto la maggior parte avrà un bridging visa con pieni diritti e quindi sono già inseriti nel contesto lavorativo e sociale da un bel po'. Anche perché ricordiamoci che i tempi per avere un partner visa temporaneo hanno superato i 2 anni, che è un'assurdità già di per sé. Il visto permanente ne vuole quasi altri 2, praticamente un totale di 4 anni per diventare residenti permanenti con un partner visa. Questo perché la coda delle richieste di visto è arrivata a circa 100.000 e quindi è difficile da smaltire. Ma questa potrebbe essere l'occasione per farlo, dato che di altri visti da processare non ce ne sono più tanti. Poi ci sono anche quelli che il partner visa lo hanno richiesto da fuori Australia. Generalmente in tempi normali queste persone aspettano meno tempo, meno dei 2 anni standard, perché questi visti vengono processati dall'ambasciata del proprio paese o del paese vicino di competenza, i cui uffici sono molto meno congestionati degli uffici in Australia. A volte se la cavano magari con 1 anno di attesa, ma in questa situazione anomala purtroppo tutto è rallentato e c'è anche il dubbio che stiano effettivamente processando i visti, seppur con lentezza, oppure abbiano smesso del tutto fino a data da destinarsi senza comunicarlo ufficialmente. Allora, queste persone, se il loro partner australiano in Australia, sono divise e lontane, con tutti i problemi che ne seguono perché non li fanno entrare. La proposta riguarda anche loro e speriamo che venga attuata.
A questo riguardo Emanuela aggiunge proprio a fagiolo la domanda di Antonio, che ci scrive: sono un ragazzo italiano in possesso di un Prospective Marriage Visa SC300 che mi è stato approvato ad inizio febbraio. Sarei dovuto venire in Australia per ricongiungermi e sposarmi con la mia futura moglie, ma il travel ban ha vietato l'accesso ai possessori di questo tipo di visto. Mi sembra molto ingiusto, scrive poi Antonio, che delle esenzioni vengano riconosciute a possessori di visto turistico ma non ai partner. È vero che non sono ancora legalmente il marito di una cittadina australiana, ma lo scopo di questo visto è proprio quello. E Antonio poi aggiunge: ho provato a richiedere un exemption a questo ban, a questo travel ban, per ben due volte senza aver ricevuto però alcuna risposta. Ho provato a contattare il call center e tutto quello che dicono è che non si può far altro che aspettare. Al momento un volo prenotato per il 10 giugno, quindi tra poco più di due settimane. A questo punto, dice Antonio, sono molto preoccupato dal fatto di riuscire a prenderlo o meno. E in questo caso, se un partner visa fatto all'estero può entrare in Australia nonostante il travel ban?
Ecco, nel partner visa si può entrare, ovviamente una volta che è approvato, prima parlavamo di quelli che erano in coda in attesa, però una volta che è approvato con il partner visa si può entrare, ci sono delle esenzioni. Il suo problema è che lui non ha un partner visa per definizione, lui ha un prospective marriage visa, altrimenti detto fiancé visa, dove appunto sono una coppia di fidanzati in attesa di matrimonio, ma non sono ancora sposati, perché lo scopo del visto, appunto, come diceva lui, è proprio di venire in Australia e sposarsi entro 9 mesi, che è poi la durata massima di questo visto. Quindi l'esenzione riguarda i familiari stretti in quanto partner, che per definizione comprende i coniugi, le coppie di fatto registrate e quelle conviventi da 12 mesi. Lui non rientra in nessuna di queste categorie e quindi non viene considerato familiare stretto. Quindi ecco, per ora non ci può fare nulla. Deve sperare che i confini riaprano entro la scadenza del visto, cioè entro i 9 mesi dall'approvazione, per venire a sposarsi. Teoricamente, se non ci riesce, perde il visto. Rendiamoci conto che costa quanto un partner visa, cioè quasi $8,000. E noi, come associazione degli agenti di immigrazione, abbiamo già fatto presente al governo questi casi e ci auguriamo che facciano delle eccezioni per far sì che non si debba richiedere un visto nuovo, perché sarebbe assurdo.
Scusa Manuela, per capirci, ma questa distinzione tra partner e prospective marriage è un modo per scoraggiare i matrimoni di interesse, per capirci?
Bah, in realtà la questione dei matrimoni di interesse interessa, con questo gioco di parole, anche i partner visa stessi, perché effettivamente il prospective marriage visa è un visto che poi diciamo che fanno in pochi, perché con il prospective marriage visa poi si viene in Australia e poi dopo il matrimonio bisogna fare di nuovo il partner visa, quindi un po' allungare tutta la procedura e non conviene da quel punto di vista. Quindi diciamo che chi fa un matrimonio di interesse in realtà lo fa in modo da fare un partner visa immediatamente. Quindi non so adesso per quale motivo si è creata questa situazione, probabilmente perché non essendo sposati, non essendo una coppia registrata di fatto e non avendo convissuto 12 mesi era l'unica opzione che avessero. Però la questione dei matrimoni finti creati appositamente per il visto, quella esiste anche in Australia ed esiste anche nell'ambito del partner visa. Quindi in realtà secondo me è soltanto una questione proprio legale di definizione, cioè lui non è un familiare stretto e quindi come tale non viene fatto entrare.
Immagino anche ci sia una differenza di costo tra i due visti, probabilmente.
In realtà, allora, il prospective marriage visa costa esattamente come il partner visa, la stessa cifra, quindi quasi $8,000, però dopo, visto che bisogna fare comunque un partner visa, c'è un costo extra, che non è più di nuovo quasi $8,000, fortunatamente un po' meno, se giriamo sui $1,000-$2,000, però alla fine appunto tutta la procedura, tutto il percorso ti costa di più che fare direttamente un partner visa, ma se non si hanno i requisiti per fare un partner visa, purtroppo il prospective marriage visa è l'unica opzione che rimane.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Emanuela Canini, agente di immigrazione di Sydney, alla quale rivolgiamo un'altra domanda di tutt'altro tenore. Ci arriva da Sara, con l'H, quindi forse Sara, che dice: ciao a tutti, con mio marito e i nostri bambini siamo partiti ad inizio gennaio dall'Italia per il giro del mondo, il viaggio della vita insomma, tanto sognato e finalmente realizzato, tempismo perfetto. Ovviamente qui è sarcastica Sara o Sara. Dall'11 marzo siamo bloccati in South Australia, stato senza dubbio magnifico, senza possibilità di proseguire. Dopo varie cancellazioni di voli per il ritorno ci ritroviamo ad avere un nuovo volo per l'Italia a metà luglio, ma il nostro nostro visto, i visitor visa 651, scade in realtà a metà giugno. Non vogliamo spendere $1,400 per fare 4 nuovi visti turistici. Quali alternative abbiamo che ci diano la possibilità di rimanere legalmente quel mese in più che ci serve?
Allora, ci sono due possibilità. Uno è il visto visitor 600, che è quello che loro non vogliono fare perché per quattro persone diventa costoso. E poi c'è il visto 408, di cui abbiamo parlato le volte precedenti, che è gratuito. Attenzione che il visto 408 ha diverse opzioni all'interno e solo la versione creata per la questione Covid è gratuita. Il 408 si può fare teoricamente solo quando non si può lasciare l'Australia e non si hanno altre opzioni di visto valide. Teoricamente loro avrebbero l'opzione di fare un visto visitor, del resto è il visto giusto per i turisti e loro lo sono. Quindi c'è una minima percentuale di rischio che il 408 possa non essere accettato, ma credo che sia veramente minima. Alla fine è a discrezione del Dipartimento di Immigrazione. Devono però considerare che il 408 richiede un'assicurazione privata obbligatoria, oppure bisogna avere il Medicare. Essendo italiani hanno diritto a Medicare per 6 mesi dall'entrata in Australia, quindi presuppongo che lo abbiano ancora perché magari sono in Australia da meno di 3 mesi comunque. Altrimenti possono farlo rinnovare, in quanto l'ufficio del Medicare adesso, e soltanto adesso per l'emergenza, rinnova la copertura agli italiani senza uscire dal paese dopo 6 mesi. Quindi se proprio non vogliono pagare il visto 600, l'altra alternativa è il 408.
Allora, ringraziamo Emanuela Canini, speriamo che Sara abbia preso nota di questa opzione. Ricordiamo il 408, oltre a quell'altro che, come ci dicevi, costa un po' un occhio della testa, soprattutto per 4 persone. E ricordiamo che l'appuntamento con Emanuela Canini è, come sempre, tra 2 settimane. Grazie Emanuela e buona giornata.
Grazie a voi, a presto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.